è doveroso da parte mia iniziare una rubrica sul disagio giovanile. Per chi non lo sapesse, io ho fatto vari eventi su questo tema, dove ho fatto documentari, ho fatto spettacoli. Prima di aprire il monologato podcast, una delle mie priorità era proprio combattere il disagio giovanile. L'ultima cosa che ho fatto è stata intervistare Giampaolo Manca, ex boss di Venezia, della Mana del Brenta. E diciamo che dopo questo picco, quando comunque arrivi a intervistare un personaggio del genere così importante, che ha fatto 36 anni di galera, che è stato uno dei membri appunto più importanti di una delle mafie del nord, insomma, non è che ci stiamo parlando di personaggi da quattro soldi, parliamo proprio di livello alto della criminalità, la Champions League della criminalità in Italia. Un attimo, lì ho deciso di fermarmi, che era comunque un mondo molto forte, particolare. Mi è passato anche un po' quell'entusiasmo giovanile di quando magari vuoi fare il delinquente. Ho sempre sognato da piccolo di fare il criminale, lo spacciatore. Ecco, quando ero ragazzino, se mi chiedevi cosa avessi voluto fare, ti avrei risposto sempre quello: il prepotente, il voler comandare sugli altri, che poi fa parte dell'insicurezza del ragazzo, insomma, tutto quello che c'è dietro. E questa mia predisposizione mi ha portato a vedere in prima persona determinati aspetti e a partecipare attivamente in determinate attività che mi portano ad oggi, che ho 26 anni e tutto, a poter parlare di certe tematiche e farlo bene, quindi con un linguaggio giovanile, ma con, diciamo, l'esperienza di chi ha visto l'altra faccia della medaglia, perché comunque fino a che sei giovane, fino a che sei adolescente, fino a che certe cose non accadono, allora puoi conoscere le dinamiche, e ci sono ragazzi, adolescenti che conoscono molto bene certe dinamiche. Non a caso il mio amico che si sta facendo più anni di galera è stato arrestato a 19-20 anni, quindi figuriamoci, e già faceva la serie A della criminalità. C'è un documentario riguardo fatto da me, oltre me, documentario su Davide Galullo, vi consiglio di vederlo, perché ci teneva molto che il suo messaggio andasse ai giovani, quindi lo faccio anche per lui, questa rubrica la faccio anche per lui. E quindi comunque a una certa età capisci le dinamiche, però poi succede che potresti incorrere in rischi e conseguenze che magari non sono esattamente quello per cui hai iniziato, o quello per cui effettivamente stai vivendo, perché spesso si possono evitare tante tragedie. Ecco, una grande tragedia dell'epoca moderna si chiama cocaina. Ci tengo a parlare di questa tematica in questo podcast per dirvi che la cocaina è la droga più subdola di tutte quante, perché vedete, è facile sentirsi una merda quando ti fai l'eroina e via dicendo. Tu ti vedi, sei già uno straccio, e quindi di conseguenza ai tempi, negli anni 90, quando, ma anche prima, quando un amico iniziava a drogarsi, a farsi l'eroina, che era, diciamo, la principale droga, si usava a picchiarlo da amico per farlo, diciamo, riprendere, per dargli una lezione, fargli da fratello maggiore barra da padre, perché ai tempi l'educazione era quella, anche se non è una cosa corretta picchiare una persona che sta sbagliando per educarla, però uno non sa, non è che nasci assistente sociale, e quindi quando uno si faceva l'eroina si picchiava. Oggi che fai? Picchi uno che si fa la cocaina a un amico perché magari sta andando nella deriva più totale? No, la cocaina ti fa sembrare come se la vita è normale. Tanta gente tira e magari non te ne accorgi. Non te ne accorgi magari se ci passi rapidamente del tempo, perché poi il cocainomane lo riconosci sempre. Non lo riconosci se non hai uno sguardo che sa guardare oltre, ma nel momento in cui entri a contatto con quella sostanza, soprattutto quando te la fai, sembra che tutti quanti la usino. È incredibile questa cosa. Nel momento in cui smetti, già questa prospettiva cambia. E questo chiunque lo può confermare. Quando ne sei completamente fuori, invece riesci a capire quando che una persona attira o ha attirato da poco, lo capisci subito. Proprio basta uno sguardo, al di là degli atteggiamenti, al di là della mancanza di fiducia nei confronti dei ragazzi. Ecco, è una droga subdola perché ti si prende la vita lentamente e tira fuori gli aspetti peggiori di te. Perché nel momento in cui finisce l'effetto iniziale, che è molto anche psicosomatico, non è come una canna, come l'LSD, come l'MD, che è un effetto fisico oltre che psicologico. E quindi di conseguenza tu a livello fisico hai delle, cioè, cambi radicalmente. La canna ha uno sballo proprio che prende comunque possesso, non nel senso che ti manipola, bensì che comunque se ti fumi un bel cannone fatto bene si vede e comunque non è che dici non hai più quella lucidità. Invece la cocaina, a parte il fatto che magari ti anestetizza la zona della mascella, eccetera, comunque ti porta teoricamente ad essere più lucido. Cioè, capite? Si cerca di essere più e si finisce che dopo 5-10 minuti inizia il down, da subito. Soprattutto il giorno dopo, per questo il cocainomane quando sta in botta tira, 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 tira e c'è la ruota. Fino a che non si arriva appunto ai giorni successivi in cui invece stai male. Obiettivamente stai male. Stai male per giorni. Uno, due, tre giorni, stare male non vuol dire che c'è la crisi d'astinenza, stai al cesso, vuol dire che soffri, escono fuori le cose peggiori di te, diventi presuntuoso, cattivo, arrogante. Io ho visto persone meravigliose, splendenti, piene di talento, gettarsi completamente nel vuoto perché? Perché tirano in continuazione, schiavi di quel prodotto. È una cosa veramente triste. Inoltre c'è un altro fattore fondamentale, ovvero che ci sono due strade che ti si possono aprire quando tu fai uso fisso di cocaina. La prima è che potresti iniziare a volertela fumare, quindi diventi un tossico di crack. E lì, ragazzi, non c'è via d'uscita. Non c'è via d'uscita senza un aiuto, perché magari puoi smettere un periodo, poi rinizi, riparti. Io non conosco nessuno che abbia iniziato a fumare il crack e che a un certo punto abbia così smesso. Cioè, comunque, se tu smetti magari a fumare il crack, ma continui a tirare, prima o poi ci ricaschi. Invece, nel momento in cui vuoi smettere di fumare il crack, o smetti proprio con le sostanze, cioè cambio radicale di vita, oppure sei finito. Prima o poi arrivano le amare conseguenze perché ti toglie tutto. Il crack, ragazzi, è, cioè, se già la cocaina è infima, il crack, che è la cocaina fumata, è proprio la cosa più infima dell'essere umano. Peggio ancora dell'eroina, secondo me. Fumata, è che l'eroina iniettata in vena, peggio forse non c'è. Però siamo sulla stessa lunghezza d'onda, stiamo a parlare della stessa identica cosa, se vai a vedere. Vogliamo proprio buttarla così. Però questa è una strada alla quale puoi arrivare e che io veramente sconsiglio a chiunque. Fai schifo quando arrivi a quella strada. E soprattutto stai fuggendo da un problema che non solo non si risolverà, ma diventa ancora più grande in quanto adesso è un problema ancora più grande ancora, che è la cocaina fumata. E c'è un'altra strada invece alla quale ti potrebbe condurre l'utilizzo di cocaina tutti i giorni, quella dello spaccio, ovviamente. Ovviamente, cioè, se tu, no, a meno che non hai un lavoro che ti permette di guadagnare un tot di soldi, anche se di che stiamo a parlare, ragazzi, cioè, puoi guadagnare pure 5-6 mila euro al mese. Se sei un cocainomane pesante, te li finisci in 4 giorni, finito, non è, soprattutto se te la fumi. O Zulu dei 99 posti, in 9 mesi si fumò. Lui mi pare di eroina, eroina e crack, si fumò tutto il tour, il primo tour dei 99 poste, cioè parliamo di un sacco di soldi ai tempi. Ma anche parlo per esperienza personale, ho amici che fino a che magari anche spacciavano, facevano, spendevano un sacco di soldi ma andavano avanti. Quando hanno aperto attività legali, che magari guadagnavano pure un sacco di soldi tramite contatti sempre dovuti a quel mondo, hanno iniziato a fumarsela e basta perché non spacci più, ti senti inutile, per questo è ciò che accade. Si sono distrutti proprio, cioè, roba veramente 4-5 mila euro finiti in 3 giorni a botta. È chiaro, sì, ci sono anche cifre spese di più, però magari quando spacci, magari ti girano un tot di soldi, se lo fai ad alti livelli, dici 15, 20, 30 mila euro, me li posso consumare anche in una settimana, però è comunque un ricambio, un giro, dipende anche da che giri c'hai, da chi sei e come va, però ecco, nel momento in cui tu invece sono soldi legali che ti arrivano in mano e tu non sai che farci, allora te li fumi in 4 giorni, allora lì vuol dire che hai toccato il fondo più fondo più fondo e di conseguenza puoi andare solo ancora più a fondo. Ecco, questi sono esempi. C'ho anche amici che magari nel momento in cui poi hai a che fare col prodotto diventa la soluzione per tutto. Ti fa male un dente, ci metti la cocaina per anestetizzarlo, poi prima o poi ti cade, problema risolto. Cioè capite a che punto siamo arrivati, al fatto che se ti avanzano 50 euro è lì che deve andare. Poi c'è Gel del Tucci Clan che diceva dipende tutto dall'alcol. Vero anche questo, non per quanto riguarda la cocaina fumata e roba varia, ma la cocaina tirata spesso e volentieri parte proprio dall'alcol. C'è sta gente dipendente da cocaina che magari 1 o 2 giorni riesce a farne a meno, è lì che magari è lucido ancora nella sua prospettiva, gli fai fare una barra due birre e quello è già lì a caccia del prodotto come un pazzo scatenato, 10.000 chiamate, videochiamate, messaggi, ferma la gente che potrebbe conoscere qualcuno che potrebbe avere per fare un buffo, ti metti con altre persone per smezzare, cioè raga, veramente, veramente proprio vai oltre con una birra, due birre. Soprattutto perché? Perché se tu magari bevi 3 litri di birra, magari vai in una condizione di ubriachezza pietosa. Con il prodotto tu puoi bere litri su litri su litri, bevi, tiri, bevi, tiri, bevi, tiri. E possono passare anche 3 giorni. Fino a che non ti fermi, vai avanti. Non è che è quella la forza della cocaina. Per esperienza personale invece dico, io sono stato dipendente da cocaina per circa un anno e mezzo, tra il 2013 e il 2015. Mi sono rovinato la vita perché comunque facevo varie attività di vario genere e questa sostanza tirava fuori il peggio di me, quindi ho commesso magari furti, ho commesso cose sbagliate a persone alle quali volevo bene, ho perso persone. Sì, ho perso persone, non mi sono compromesso la vita, diciamo, però ho compromesso alcuni aspetti della mia carriera, in quegli anni e ho, diciamo, accentuato il mio bisogno di autodistruggermi, che già c'era, però è stato accentuato. Io poi non è che dici ero quel tiratore, io ero in una combriccola, un po' tutti magari spacciavano, la coca girava, io senza dover pagare, magari mi succedeva che mi riuscivo a fare 2 o 3 botte al giorno senza dover pagare, e quindi di conseguenza se ci aggiungevi magari qualcosa che te la compravi da te, riuscivi a tirare tutti i giorni 2, 3, 4 botte. E questa cosa, cioè, insomma, a un certo punto mi ha massacrato interiormente. E ricordo che eravamo in questa casa, si stava tagliando il prodotto. Io non è che dici adesso posso andare nei dettagli delle mie attività. Diciamo che in quegli anni ero un consumatore e in quanto tale, facendo parte di un certo gruppo, non avendo una rendita, non avendo un lavoro, dovevo procurarmi, la possibilità di assumere. Inoltre, io ho sempre fumato un sacco di canne. Farò un podcast in cui vi racconterò come ho fatto a smettere con le canne. Però ecco, diciamo che quel giorno ero in questa casa e si stava tagliando il prodotto, bussarono alla porta, non doveva essere nessuno, invece era un amico che era venuto a ritirare della cosa, io non lo sapevo, davanti a questo bussare potevano essere solo i carabinieri, fortunatamente non erano. Io lì ebbi il flusso di coscienza, dissi ok, la situazione poteva sfuggire dalle mani, era finita. E io ero colpevole, basta. E allora a quel punto mi ricordo che uscii da questa casa, l'ultima cosa che vidi era uno di questi ragazzi col crick, tutti amici miei che conosco bene da una vita, col crick che per fare le cosiddette pietre, che talvolta sono semplicemente persone col crick che le preparano. E a quel punto uscii e mi ricordo che lì iniziai il mio percorso personale interiore, dove proprio smisi col prodotto. Ci vogliono dei mesi, non è che tu lo scegli, poi col tempo lentamente riesci a farlo, questo anche quando smetti con dei farmaci. Però ci fu questo mio lento percorso e da lì quel giorno fu, diciamo, il giorno in cui dissi basta e niente. Poi, insomma, da lì la mia vita è continuata, ho fatto anche tante altre stronzate, però non ho più tirato. Io è dal 2015 che non uso cocaina e ne sono molto fiero e non ho il minimo desiderio di utilizzarla. Proprio è una delle droghe che schifo maggiormente, mi fa proprio schifo la cocaina. E se vi posso dare un consiglio è lasciate stare la cocaina perché ti può portare solo ed esclusivamente problemi. Si inizia magari, vabbè, che me ne frega, la voglio provare. Sì, io pure a 15 anni la volevo provare, la provai. Ok, sì, l'ho provata, poi non ci andai a ruota, poi la riprovai, ma se uno la prova, la prova prima o poi ci finisce e vi dico una cosa, tirare 2 volte a settimana ad esempio non fa di te una persona pulita e libera da quella dipendenza, è una dipendenza più sporadica ma c'è perché la cocaina, ripeto, è infima, lasciate stare la cocaina perché vi distrugge dentro e poi anche fuori però col tempo. Io vi ho dato la mia esperienza personale, vi ho dato il mio pensiero, di più non posso fare. Perché non posso scendere in dettagli, potrei raccontarvi migliaia di aneddoti sulla cocaina, su cose che sono accadute attorno, eccetera, però non posso scendere in dettagli, anzi ho già detto troppo, essendo fatti, diciamo, lontani di anni, determinati personaggi non sono, diciamo, a piede libero, quindi mi posso permettere di esprimermi, in un certo modo, però a fatti concreti non posso andare oltre, quindi io, mi scuso se non posso magari appunto raccontare di più, vorrei raccontare di più. Io comunque vi saluto, la rubrica sul disagio giovanile continua. Il prossimo podcast vi racconterò come ho fatto a smettere dalla dipendenza dalle canne, che comunque sì, è droga leggera, io non sto facendo, diciamo, il moralista contro le canne, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però ecco, vi racconto la mia esperienza personale, come ho smesso dopo tanti anni che l'ho usata, questa sono stati 10 anni di dipendenza. Poi inizieremo altri podcast dove invece parleremo magari di figure un po' più particolari, come magari lo spacciatore di provincia, il rapinatore, perché insomma il mondo della criminalità è basato su varie tipologie. E poi invece di disagio giovanile, quindi tratteremo anche tematiche come il fatto, magari determinate problematiche che non è che ci sfociano per forza nella criminalità. Però ci sono problematiche interiori che magari i giovani hanno e che io mi sento di poterne parlare. Quindi seguite questa rubrica. Io vi saluto e mi raccomando, ragazzi, se volete farvi un favore, non tirate, non fumate, lasciate stare la cocaina perché vi trasforma nella parte peggiore di voi stessi. E non è solo per voi stessi, ma anche per le persone che avete attorno, alla quale inizierete a dare solo bad vibes e rimarrete soli prima o poi.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.